Oggi siamo qui per presentare tre prodotti ugualmente rivoluzionari. Il primo è un iPod con un grande schermo e controlli touch. Il secondo è un telefonino rivoluzionario. Il terzo è uno strumento per navigare in internet. E quindi tre prodotti, un iPod con un grande schermo e controlli touch, un telefonino rivoluzionario e uno strumento per navigare in internet. Non sono tre prodotti separati, ma soltanto un prodotto. Lo chiameremo iPhone. Oggi Apple sta reinventando il telefono.
Questo podcast non è sponsorizzato e inizierà dopo la sigla. Chiara. Salve a tutti e bentornati alla Camera Chiara, un podcast che tratta temi di attualità per capire come questi vengono sviluppati dall'industria cinematografica e dai media in generale. Io sono 4K e di volta in volta cercherò di raccontarvi al meglio queste tematiche. Iniziamo! Non sono poche le invenzioni che hanno cambiato la vita dell'uomo e gli hanno permesso di superare il suo stato di natura. Mi viene in mente la ruota. Invenzione mai passata di moda che ci ha permesso e ci permette tuttora di spostarci, oppure l'invenzione della stampa che ci ha consentito di trasmettere conoscenza permettendoci di avere una memoria che non sia solamente orale, senza contare poi le scoperte in campo medico, nelle costruzioni e così via. Effettivamente l'ho presa un po' alla lontana, ma questo è giusto per capire di quanto siamo dipendenti dalla tecnica e di come quest'ultima possa sancire dei veri e propri cambiamenti nel nostro modo di essere. Ma se io vi chiedessi a quale oggetto non potreste fare a meno, sono sicuro che la maggior parte di voi tirerà fuori dalla propria tasca uno smartphone. Perché lo smartphone è senza dubbio l'oggetto che dal 2009 è diventato presente nella nostra quotidianità. In realtà, facendo delle ricerche, ho scoperto che il primo prototipo di smartphone risale a molto prima, ma andiamo con ordine. Wikipedia definisce uno smartphone, letteralmente telefono intelligente, un telefono cellulare con capacità di calcolo, memoria e connessione dati molto più avanzate rispetto ai normali telefoni cellulari, basato su un sistema operativo per dispositivi mobili. Ma sappiamo bene che a distanza di tempo questo oggetto è diventato cosa ben più complessa ed importante. Un primo esperimento di smartphone era stato effettuato da Bell South nel 1990, quando aveva annunciato la lavorazione di un nuovo tipo di cellulare. Poi nel 1993 aveva lanciato sul mercato quello che definiva uno smartphone. A dire la verità, quel cellulare aveva poco a che fare con gli smartphone come lo intendiamo oggi. Infatti non ebbe alcun successo e fu bollato come una sciocca trovata commerciale per aumentare un po' di vendite della ditta di tecnologia. Il primo smartphone vero e proprio fu senza dubbio quello prodotto da BlackBerry nel biennio 2008-2009. Si tratta poco più di una decina di anni fa e sono sicuro che molti se lo ricorderanno. Si trattava di uno smartphone con delle funzionalità molto semplici. La navigazione in rete non aveva nulla a che fare con quella odierna. Le funzionalità erano sostanzialmente tre: invio di messaggi istantanei di testo o con immagini, effettuazione di chiamate, ricezione di chiamate. E poi la rivoluzione. Il 5 settembre 2007 viene presentato l'iPod Touch, un dispositivo con le stesse caratteristiche dell'iPhone ma senza modulo telefonico, perché tenete presente che nessuna tecnologia nasce mai dal nulla, è sempre figlia di una tecnologia precedente. L'iPhone di prima generazione è stato tra i primi smartphone dotati di schermo capacitivo, vale a dire touch, ma non fu il primo, contrariamente a quanto si crede. Non era una novità, i primi dispositivi touch furono creati nel 1965. In assoluto, il primo dispositivo multitouch moderno risale al 1982 e fu progettato dall'Università di Toronto. Il primo dispositivo con schermo tattile capacitivo di una certa qualità fu realizzato invece da Ben Stamp e Frank Beck e sviluppato poi dal CERN di Ginevra. L'azienda Fingerworks commercializzava dispositivi multitouch e aveva un completo catalogo di prodotti nel 98. L'Apple ne effettuò l'acquisizione nel 2005 proprio per la creazione dell'iPhone. Il 9 giugno 2008 Apple ha annunciato l'iPhone 3G che sarà venduto dall'11 luglio. Il primo modello cessò la produzione subito dopo l'annuncio del suo successore. Ma quali sono i benefici dello smartphone e come questi ne hanno decretato il successo commerciale? I benefici di uno smartphone ormai sono chiari a tutti. Quante volte in un momento difficile come ad esempio non sapere quale strada prendere abbiamo chiesto aiuto al nostro cellulare per poi esclamare la frase «Ma prima come avremmo fatto?». Come se lo smartphone avesse cancellato completamente un modo di fare che ormai appartiene al passato. Questo strumento ha semplificato tutto e ha cambiato il nostro modo di pensare e di agire. Abbiamo la mappa del mondo a portata di mano, possiamo parlare con i nostri cari a distanza, uno strumento che ci intrattiene, uno strumento che ci organizza il lavoro e che più ne ha più ne metta. È chiaro che si è ben allontanato dalle sue funzioni di base. Ma non solo ha benefici, perché l'oggetto nasconde e porta con sé anche tanti problemi. In primis ha un impatto ambientale. Un problema di carattere ecologico derivato dalla produzione degli smartphone è dovuta all'estrazione delle materie prime, in particolare le terre rare, cioè un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica. Per le batterie, i materiali più utilizzati sono il cobalto e il litio. Il cobalto viene spesso escavato in miniere in Congo in condizioni di lavoro precarie e senza o con poca considerazione per l'impatto ambientale. Il litio viene scavato attraverso un processo di evaporazione dell'acqua, primariamente in Cile, dove si trova il più arido deserto del mondo, Salar de Atacama, che detiene il 40% delle riserve mondiali di litio. Per l'estrazione vengono usate delle acque sotterranee in quantità che non permettono più la coltivazione del terreno, distruggendo l'ecosistema del deserto. Non solo problemi all'ambiente, ma l'abuso di smartphone può creare una vera e propria dipendenza, denominata nomofobia, anche detta sindrome da disconnessione. Chi soffre di questa sindrome cerca il contatto continuo ed esasperato con l'apparecchio tecnologico, come lo smartphone, che gli consente di avere la sensazione di tenere sotto controllo la situazione costantemente. Tra i rischi di chi soffre di nomofobia c'è quello di innescare un meccanismo di dipendenza patologica nella quale non si riesce più a fare a meno di una connessione internet o di un cellulare. La paura di essere sconnessi può portare ad esperire vissuti di ansia, depressione e anche la sola idea di essere senza smartphone genera malessere, irrequietezza ed aggressività. Ok, siete pronti a scoprire se siete dipendenti dal vostro smartphone? Prendete carta e penna e spuntate. Le caratteristiche psicologiche che distinguono la dipendenza possono essere l'uso regolare del telefono cellulare ed il trascorrere molto tempo su di esso, l'avere con sé uno o più dispositivi, avere con sé il caricabatterie per evitare di restare senza carica, il monitoraggio costante dello schermo del telefono per vedere se sono stati ricevuti messaggi o chiamate, oppure controllare la batteria per non restare senza. Mantenere il telefono cellulare sempre acceso 24 ore al giorno. L'andare a dormire con un cellulare o tablet a letto. L'uso dello smartphone in posti poco pertinenti. Letta così questa lista, penso proprio di avere una leggera dipendenza. Ma come questo oggetto ha condizionato il cinema? Sarebbe riduttivo identificare i film che al suo interno hanno uno smartphone, anche se sarebbe un lavoro relativamente semplice. Basta cercare tutti i film dal 2010. Oppure come lo smartphone, ad esempio, abbia cambiato la concezione dello spy movie, oppure dei gialli. Per questo podcast volevo cercare due film in cui lo smartphone fosse il protagonista. E dopo qualche ricerca ho trovato due esempi che fanno dello smartphone una componente fondamentale. Il primo film dal titolo High Flying Bird del regista Steven Soderbergh ha la particolarità di essere stato girato interamente con un iPhone 8. Naturalmente il regista ha utilizzato alcuni accorgimenti, tra cui delle lenti anamorfiche, uno stabilizzatore e ha girato il tutto con una qualità da 4K. In un'intervista Soderbergh ha dichiarato che ha adorato lavorare con una strumentazione così piccola e leggera che può essere trasformata e installata ovunque con estrema facilità. In uno scambio di battute con il collega regista Christopher Nolan è stato sfidato a tornare a girare su pellicola e Soderbergh ha ribattuto che sarebbe come tornare a scrivere sceneggiature a matita. Se vi interessa questo film, è disponibile su Netflix. Il secondo film è un orgoglio tutto italiano e mi riferisco a Perfetti Sconosciuti. Un film del 2016 diretto e scritto da Paolo Genovese che mette al centro del proprio racconto lo smartphone.
Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro?
E tu lo daresti il tuo a Cosimo?
Figurati, io non ho neanche il PIN.
Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Questa è l'idea semplice ed efficace del film. Man mano che si prosegue, i segreti diventano sempre più importanti, pesanti ed oscuri. Perché, come dice la tagline del film, tutti hanno tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. In questo film lo smartphone diventa uno spauracchio, anche le suonerie sanciscono sempre di più i segreti pesanti dei protagonisti. Genovese, con una grande sceneggiatura, denuncia l'uso e l'abuso di uno strumento che di per sé non ha nulla di sbagliato. Perfetti Sconosciuti è uno dei film più visti della stagione 2015-16. Nel maggio del 2018 il film viene distribuito in Cina con 4.000 copie, incassando $1 milione. Il 15 luglio del 2019 Perfetti Sconosciuti entra nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nella storia del cinema. Ormai all'epoca erano 18. Secondo un sondaggio indetto nel dicembre del 2019 dal Corriere della Sera, Perfetto e Sconosciuti è stato votato dai lettori come uno dei più bel film del decennio 2010-2020. L'8 gennaio 2023 viene annunciato il 20° remake del film in Islanda. Ma quindi lo smartphone è uno strumento buono o cattivo? Come si può immaginare, non esiste una risposta assoluta, ma una serie di punti di vista. Secondo il filosofo Heidegger, la tecnica è essenzialmente un modello di conoscenza, una particolare modalità di rivelazione di ciò che è. Heidegger è tra i primi a riconoscere che la tecnica non è semplicemente umana, né completamente inumana, ma è lo sfondo che genera entrambi. Il potere della tecnica non agisce attraverso azioni violente e determinate, ma ciò nonostante è capace di ordinare, regolare, individuare connessioni, gli scambi di informazioni e le azioni delle componenti individuali. È un potere totalitario, ma decentrato, continuo ma discreto, individuante e dissociante. Un altro punto di vista è che sia la tecnica a prendere il sopravvento sull'essere umano, che volutamente rinuncia alla sua autonomia in cambio di una comodità. In linea generale si può dire che le nuove tecnologie hanno sempre spaventato e che per questo vadano combattute. È successo con l'invenzione dell'illuminazione elettrica, oppure, volendo fare anche un esempio più moderno, il famigerato 5G. Ad esempio a Londra all'inizio del XIX secolo si sviluppò un movimento chiamato luddismo che proponeva reazioni violente contro le macchine che toglievano lavoro agli operai. Giusto per la cronaca, questo movimento ispirò il nome del gruppo rock Rage Against the Machine. Nel 1964 distinse due fazioni di intellettuali in base al loro modo di approcciarsi ai media e alle nuove tecnologie, apocalittici ed integrati. I primi critici e cinici verso le nuove tecnologie, i secondi ingenuamente estimatori. Dal canto mio mi posiziono quasi sempre tra gli integrati, vedendo più la possibilità che le minacce che le nuove tecnologie possono dare. Credo però fermamente che sia necessaria una formazione alle nuove tecnologie, e non intendo soltanto una formazione che riguardi la tecnica, l'utilizzo, ma soprattutto una formazione sull'utilizzo consapevole ed etico del mezzo. E con questa chiusura filosofica siamo giunti alla fine anche di questa seconda puntata. Io vi ringrazio e vi ricordo che potete seguirmi su Instagram su 4k_22. Al prossimo podcast.
La camera chiara.